Io penso e sogno soprattutto un giornalismo libero, libero da qualsiasi condizionamento, libero dai condizionamenti esterni, che sono ovviamente quelli delle minacce mafiose, ad esempio, ma anche delle minacce o delle compromissioni che spesso alcuni editori hanno, libero dalle minacce dei piccoli potenti di turno che vorrebbero influenzare l'informazione a proprio piacimento, e libero soprattutto, mi permetterete, dalla condizione che diversi giornalisti, non solo Paolo Borrometti, siano costretti a vivere sotto scorta.
Paolo, quanto l'onestà intellettuale ha spazio all'interno di questa libertà?
Non solo dovrebbe avere spazio, ma dovrebbe essere la precondizione per fare solo e unicamente il proprio lavoro, e quindi in questo caso per fare solo ed unicamente la professione giornalistica. Il problema è che spesso si è costretti a scendere a patti con la propria coscienza, per tante tante ragioni, per la paura ad esempio spesso, e quindi tutto questo non rende la professione giornalistica, e soprattutto non rende il racconto giornalistico, un qualche cosa di autentico, di vero. Secondo me invece un giornalista libero in primis deve essere libero nella propria coscienza, che è la cosa fondamentale.
Poco politicamente corretta questa domanda: c'è più libertà o onestà intellettuale?
Questa è veramente una domanda da $1 milione. Io penso, posso rispondere solo e unicamente per quella che è la mia esperienza di giornalista e di osservatore. Io penso che vi sia poca libertà intellettuale spesso quando si cede al compromesso, al puzzo del favore, che riguarda anche la nostra meravigliosa professione. E questo è un grande problema che si supera solo e unicamente facendo squadra fra noi e rendendoci conto che il nostro unico datore di lavoro non è l'editore, non è lo sponsor, non è chi appunto paga ad esempio le inserzioni pubblicitarie, ma è solo e unicamente il lettore.
Quando hai deciso di continuare a fare le tue inchieste nel modo che sappiamo?
Ho deciso di fare il giornalista innamorandomi di una storia, della storia di Giovanni Spampinato, che è uno dei nuovi colleghi uccisi da mafia e terrorismo proprio nella mia provincia, nella terra di Ragusa, che è l'unica provincia delle nove siciliane dove si è sempre pensato che non ci fosse la mafia. E ho confermato questa scelta il 16 aprile del 2014, subito dopo l'aggressione, una vile aggressione che mi ha costretto per mesi, e ancora oggi con una grave menomazione alla spalla, mi venne rotta la spalla in 3 pezzi, e in quel momento mi rimbombavano nella mia testa quell'affermazione: non ti sei fatto i fatti tuoi e questa è solo la prima. Io in quel momento ho deciso di non cedere alla paura, pur avendo tanta paura, paura quotidiana. Non ho ceduto per un motivo semplice, perché non solo avrebbero vinto loro, ma avrei perso io e tutte le persone che tramite il mio racconto normale, ordinario, senza eroismi, senza particolare coraggio, deve servire per il racconto di un territorio che è meraviglioso, ma che ha il cancro delle organizzazioni mafiose.
Tu dici in un'intervista precedente che la tua Sicilia è una terra di eroi, di uomini coraggiosi, ma con la memoria corta, poi pronta a dimenticare.
Sì, io ho sempre detto che è una terra di eroi, lapidi e commemorazioni, perché si commemora chi ha perso la vita, magistrati, giornalisti, imprenditori, uomini e donne delle forze dell'ordine, e però il giorno dopo la commemorazione tutto ritorna come prima. Una terra di 5 milioni di abitanti che per troppo tempo è stata schiava, succube di circa 7.000 mafiosi, una terra che è riuscita ad eleggere due presidenti della regione condannati, uno con sentenza passata in giudicato e uno in secondo grado, Cuffaro e Lombardo, per il reato mafioso, che è il peggiore appunto per la nostra terra. È una terra che troppo spesso è stata succube, e invece i siciliani debbono comprendere, ma tutte le persone del sud, che bisogna essere cittadini e non sudditi, che bisogna mettersi insieme per fare solo e unicamente il proprio lavoro, e che bisogna ricordare chi ha perso la vita per la nostra terra e per la nostra libertà. Bisogna ricordarlo non il giorno della loro commemorazione, ma ogni giorno con il loro esempio di vita.
Questo per te vuol dire fare memoria e lottare contro l'indifferenza, quel cancro di cui spesso Papa Francesco parla?
Assolutamente sì. Papa Francesco è il vero rivoluzionario del nostro periodo. È l'unico che ha il coraggio di dare nomi e cognomi alle cose. E quando parla dell'indifferenza ha perfettamente ragione. Ha tracciato una strada, ed è la strada dell'impegno contro il disimpegno. Si crede che se una cosa non tocchi noi non ci toccherà mai, e quindi non ci interessa, e a quel punto ci possiamo disimpegnare da un impegno che invece deve essere civico e quotidiano di ognuno di noi.
Cosa viene richiesto al lettore in questo caso?
Al lettore di essere critico, di non accettare verità di comodo, fare squadra, fare rete, di aiutare le colleghe e i colleghi che sono in difficoltà e che nelle periferie, dalle periferie, cercano di raccontare i loro territori, di essere quanto più critici possibile, appunto, ma di non isolare chi cerca, i giornalisti liberi che cercano appunto di raccontare quei territori, anche se spesso le cose che raccontano non possono piacere perché riguardano la nostra città, la nostra collettività, il nostro partito politico, non interessa, però di essere veramente critici e di fare squadra con chi cerca di fare solo e unicamente il proprio lavoro.
Io però non posso non pensare ai tuoi genitori.
I miei genitori sognavano il proprio figlio, dopo la laurea in giurisprudenza, sistemato in uno studio legale che ci vedeva impegnati da generazioni. Oggi hanno paura, si vede, è tangibile, soffrono perché non hanno fisicamente il proprio figlio accanto e lo hanno a centinaia di chilometri, però sono convinto che la cosa più bella per loro sia aver trasmesso i loro principi educativi e averli visti realizzati nella preparazione della propria vita, che è appunto il proprio figlio. Non dimenticherò mai le parole di mio padre, il bigliettino che mio padre mi diede il giorno prima che io mi trasferissi a Roma, appunto. Mi diede un bigliettino nel quale vi era scritto mai giù, sempre su. Io quel bigliettino, nei momenti di sconforto, assieme alla preghiera, è il mio vero momento di consolazione.